credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi la gioia del viaggio ci porta a teatro e lo fa trasportandoci in alcuni dei luoghi veramente più belli che abbiamo qui in Italia e per l'iniziativa Teatro a Corte. Ne parliamo con il direttore artistico del festival, Beppe Navello, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dicevamo dei luoghi particolarmente belli, cioè le dimore sabaude del Piemonte che ospitano appunto il meglio del teatro europeo. Parliamone. Quando si è aperta questa iniziativa?
E questa proprio la scommessa del festival da quando è nato nel 2007, quello di immettere la migliore creatività nello spettacolo dal vivo d'Europa dentro dei contenitori architettonici e artistici del passato, in particolare del passato barocco, particolarmente, come dire, ingombranti dal punto di vista della loro presenza culturale, ma anche stimolanti per la contemporaneità. E infatti abbiamo cominciato il festival in questi 4 anni si è sviluppato enormemente e devo dire si è sviluppato soprattutto nella direzione degli spettacoli site specific, cioè inventati apposta per i luoghi del festival e quindi proprio messi in relazione, messi in crisi insomma dai contenitori. Ecco. Il festival di quest'anno è particolarmente ricco e io devo dire, mi accade di dire in questi giorni di festival che forse è l'edizione più bella da quando esiste, perché siamo riusciti davvero, insomma non sempre, anche per ragioni proprio di fortuna o di sfortuna, tutto quello che si è progettato va in porto per motivi di date, di organizzazione, economici eccetera. Invece quest'anno tutto quello che più o meno avevamo desiderato catturare abbiamo catturato, abbiamo cominciato. Nei giorni scorsi abbiamo aperto il festival con spettacoli bellissimi di Philippe Chantilly, di Michel Andemé, grande coreografa belga e grande creatore francese, e stiamo continuando insomma fino al 25 luglio.
Questa edizione vede 31 compagnie di 8 differenti nazionalità impegnate appunto nei vari palcoscenici, in questi luoghi differenti, e vogliamo così segnalare alcuni di questi luoghi che magari certo. Alcuni dei nostri ascoltatori conoscono già per averli visitati.
Certamente, ma possiamo anche segnalarli tutti. Noi siamo presenti in 9 località sedi di dimore sabaude: Aglie, Druento ci sono in realtà le scuderie di Vittorio Emanuele II e lì sorge un centro internazionale del cavallo, poi diremo anche che cosa ci facciamo lì. Garessio, che è la più lontana da Torino, ai confini con la Liguria, Moncalieri, che invece è in qualche modo la più vicina a Torino, Pollenzo, Rivoli, sede di un grande museo d'arte contemporanea, Santena, Villa Cavour, quindi non esattamente una dimora dei Savoia, ma molto legata alla storia dei Savoia, Torino naturalmente, dove di dimore sabaude ce n'è molte e dove noi abbiamo agito in Piazzetta Reale, sotto Palazzo Reale, la più istituzionale insomma di queste dimore, ma anche alla Cavallerizza Reale, che è un luogo allestito per teatro, che era l'antica Cavallerizza Reale, e poi Venaria Reale, naturalmente la Versailles torinese, come tutti ormai sanno, perché è nota in tutto il mondo. Ecco, in queste 9 località noi svolgiamo spettacoli, noi presentiamo appunto creatività contemporanea e quindi allestiamo dei luoghi appositi per il teatro, i luoghi che non sono deputati a far teatro, per cui il festival è anche una grande sfida tecnologica per i nostri tecnici, per i nostri organizzatori, insomma per i nostri collaboratori tutti.
Una particolare attenzione in questa edizione appunto di Teatro a Corte è data alla danza, per cui ci sono appunto, lei prima nominava già Michel Andemé, però ci sono appunto altri artisti proprio in questi giorni, oggi, domani ci sarà Karine Pontier.
Certamente, noi la danza è stata, il festival è nato anche prima che si chiamasse Teatro a Corte e trovasse asilo nelle Regge Sabaude, era nato veramente per favorire, per presentare, per insomma interrogarsi sulle forme di teatro, come dire, meticce, che incrociavano più generi, che incrociavano esperienze artistiche diverse, quindi il video e la danza, la manipolazione di oggetti e la maschera, la performing art e il teatro di prosa vero e proprio, ecco. E quindi in particolare poi, presentando spettacoli internazionali, la danza ovviamente, che è la più alta forma di teatro non verbale, ci ha subito catturati e siamo a poco diventati dei grandi appassionati di danza. Quindi quest'anno in particolare facciamo una vetrina di 12 spettacoli belgi organizzati insieme al Ministero belga della Cultura e con Wallonie Bruxelles International, una grande istituzione che sostiene la creatività contemporanea nella danza, e appunto Karine Pontier questa sera replica dopo aver debuttato ieri con Humus Vertebra, il suo spettacolo più recente, più, e forse non dico il più bello, ma insomma certamente uno dei suoi più importanti che noi abbiamo in prima nazionale, e poi altri 3 solo di Karine Pontier che saranno invece in scena il 16 luglio. Ma insomma la danza, ripeto, questa vetrina di 12 spettacoli belgi è per l'80% fatta di spettacoli di danza, quindi insomma la danza continua ad avere, ecco, sarà per esempio il 17 luglio ad Allier, Blanca Lee, la compagnia spagnola Blanca Lee con Le Jardin de Delice, un'altra prima nazionale importante, uno spettacolo meraviglioso ispirato al quadro di Bosch, Il Giardino delle Delizie, quindi sarà un altro appuntamento veramente da non perdere.
Questa sera inoltre va in scena una sua regia.
Sì, grazie di avermela ricordata, un direttore deve essere equanime, quindi non osavo farlo, ma invece insomma si tratta di una bella avventura vissuta insieme al mio amico Eugène Durif, uno degli scrittori più amati in Francia da alcuni anni, ed è una commissione che la Biennale di Venezia ci fece 4 anni fa per il bicentenario goldoniano. Dovevamo creare uno spettacolo da un'opera di Goldoni, e quindi Durif, scrittore, era incaricato di scrivere qualcosa dal Burbero Benefico. Quindi dopo un po' di mesi di prove, di approcci eccetera, disperato mi disse che non riusciva a scrivere nulla, tutto quello che avrebbe potuto scrivere era semmai qualcosa su questa impossibilità a scrivere. Allora abbiamo deciso di fare quello, e ne è nata una godibilissima commedia su una messa in scena goldoniana che non riesce, e questo sarà lo spettacolo che noi presentammo in forma di lettura a Venezia 4 anni fa, e che adesso presentiamo in prima assoluta, perché invece è pronto per essere uno spettacolo vero e proprio.
Il titolo è Dette d'amour.
Il titolo è Dette d'amour, sì, è una compagnia franco-italiana, è recitato in francese e in italiano, con sottotitoli naturalmente, nell'una e nell'altra lingua per gli spettatori. Abbiamo spettatori anche non soltanto italiani al nostro festival, quindi insomma è sottotitolato per tutti.
Carlo Goldoni non è l'unico grande autore rivisitato, c'è anche, ci sarà il 24 di luglio, una rivisitazione di Céline.
Esatto, sì, una rivisitazione portata avanti da Elio Germano, l'attore, il giovane attore italiano recentemente laureato a Cannes come migliore attore, e che ci presenterà questo suo viaggio al termine della notte attraverso quindi l'opera principale di Céline. sarà accompagnato da un musicista come Teo Teardo, e quindi sarà una serata anche quella, mi auguro, indimenticabile.
Ci saranno inoltre anche dei laboratori, leggevo, no? Nel vostro, in questa
edizione del festival. Certamente sì, noi sviluppiamo durante tutto l'anno un lavoro laboratoriale all'interno di un progetto europeo che condividiamo con il Teatro di Gap, e il frutto di questi laboratori sarà presentato al festival. Uno è del regista Jean-Claude Panchenat, un regista molto amato in Italia perché è autore di Le Bal, che 20 anni fa fece il giro nella penisola con un enorme successo, e poi è tornato con molti altri suoi spettacoli e spesso anche da noi, e lui presenterà il risultato di un laboratorio sul costume teatrale. E poi sarà la volta di Diego Alas, che invece lavora sulla commedia dell'arte e porta un suo personalissimo risultato, insomma una commedia dell'arte contaminata da altre sue esperienze in paesi anche lontanissimi come il Giappone e come altri paesi dell'Estremo Oriente. Poi c'è una strana, qualche cosa che è a metà tra il laboratorio e la performance, che è come una barca nel bosco, una performance installazione di uno scenografo che lavora spesso con noi, Francesco Fassone, che sarà, è molto difficile da raccontare, ma insomma delle barche viaggiano per i vari luoghi del festival fino all'ultimo giorno in cui si spiegherà il mistero di queste barche che transitano per il nostro festival.
Bene, quindi insomma direi veramente un festival internazionale e pieno anche appunto di diversi generi di arte, legati appunto alla performance. Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Volevo ricordare anche ai nostri ascoltatori il sito www.teatroacorte.it, dove è possibile trovare appunto il programma specifico del festival e tutte le informazioni necessarie per partecipare. Grazie dunque al direttore artistico Beppe Navello di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a lei e a tutti voi, e vi aspetto naturalmente al festival quando volete.
Buon lavoro.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.
E continuiamo a parlare di teatro, ma parliamo anche di storia, e lo facciamo con uno spettacolo che è in scena questa sera, 15 luglio, e ancora domani e dopodomani, il 16 e il 17, ai Mercati Traianei. Il titolo dello spettacolo è Nero, 12 ottobre 64 d.C. Ne parliamo con l'autore del testo, oltre che regista dello spettacolo, Lorenzo Gioielli.
Salve.
Che è il nostro ospite in studio. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, dicevamo, uno spettacolo che ha una data molto precisa, 12 ottobre 64 d.C. Che cosa era successo?
Sì, il 12 ottobre 64 d.C., per alcuni storiografi, è il giorno precedente alla crocifissione di San Pietro, che dovrebbe essere avvenuta il 13 ottobre. Poi le questioni sono controverse, vengono spostate di 3 anni in avanti, di 3 anni indietro, però mi sembrava anche bello dal punto di vista storico, perché era il 10° anniversario della salita al potere, dell'investitura di Nerone. Quindi lì c'era un crocevia interessante di questioni storiche che si focalizzavano su quella data.
Questo spettacolo è la seconda parte di un progetto più ampio,
sì,
che era già cominciato l'anno scorso con un'altra data storica.
Sì, che è 15 marzo 44 a.C., che è invece la data dell'assassinio di Cesare e la fine quindi della Repubblica. Quest'altra data qui, in 12 ottobre 64 d.C., è forse l'inizio del cristianesimo come forza, importante e cruciale di quello che sarebbe diventato l'impero romano. La terza parte sarà invece su Costantino, e sarà l'investitura della religione cattolica proprio come religione ufficiale dell'impero romano. Credo che i due percorsi fra romanità e cristianesimo siano inscindibili, e in questa trilogia ho cercato di porre l'accento proprio sul fatto che ci sono molte più parentele e somiglianze di quello che noi pensiamo.
Parliamo della figura di Nerone, che è appunto il protagonista di questo spettacolo,
sì,
in scena questa sera. Tuo è il testo. La figura di Nerone è una figura complessa e che appunto in questo spettacolo presenta anche delle sorprese.
Sì, perché Nerone è stato sempre considerato il male in assoluto dal punto di vista come imperatore. Purtroppo ha goduto, in senso negativo, di una pessima stampa che veniva dopo di lui. Gli storiografi più importanti erano degli aristocratici, come Tacito, che erano sicuramente avversi a Nerone. La maldicenza su Nerone loro l'hanno presa come fatto storico addirittura, no? Quindi era un assassino, ammazzò Poppea con un calcio mentre era incinta. La cosa vera è che fece uccidere sua madre Agrippina, che è anche un po' il centro di questo spettacolo. Ma Nerone è stato un imperatore enormemente amato in vita, perché grande fautore della supremazia, paradossalmente, della plebe sugli aristocratici. Lui difese anche da un punto di vista economico il volgo di Roma e comunque tutta la classe emergente dei cavalieri romani in tutti i modi, facendo un atto per esempio fondamentale, che è stato svalutare la quantità di metallo prezioso contenuto nei sesterzi, cosa che facilitò e agevolò la gente che aveva minor disponibilità di denaro, e ovviamente fece diventare un grande problema chi aveva una grossa disponibilità di denaro, che improvvisamente si trovò dimezzata la quantità di sesterzi che aveva da un punto di vista proprio fisiologico. Era un anti-aristocratico convinto, con cui combatté tutta la vita. Gli storici che seguirono erano aristocratici, ne parlarono malissimo.
Siamo in una data particolare, dicevamo, è quella che precede proprio la vigilia del martirio di San Pietro.
Sì, esatto.
E quali problemi pone appunto questa decisione a Nerone?
Nerone, in realtà in quel momento il cristianesimo è una setta neanche tanto vasta, no? Addirittura viene confusa spesso con gli ebrei, non riescono a dirimere, i romani non riescono a dirimere con chiarezza chi sono gli ebrei e chi sono i cristiani. In quel momento lui ha avuto... Il testo è complesso da questo punto di vista, perché ci sono delle parentele, ovviamente, fra Nerone e il cristianesimo, che non sono state mai messe veramente in luce, perché molto complesse. Nerone è sempre stato considerato il primo grande persecutore dei cristiani. Non è così. In realtà lui non uccise molti cristiani, li uccise quasi per atto dovuto, in quanto tentava di sviare quello che si diceva di lui, che lui avesse incendiato Roma, e quindi un capro espiatorio come i cristiani era un capro espiatorio tutto sommato ben accetto a tutti, ma non uccise migliaia, ne uccise circa 200 e molto torto collo, e lui era assolutamente contrario alla pena di morte. Firmò, credo, 3 pene di morte in tutto il suo principato. Il suo amore per la plebe, perché lui veniva e aveva avuto una balia Eglo, che era della plebe, quindi lui tifava per i verdi, che erano i colori della plebe quando andava al Circo Massimo, eccetera. Il suo amore per la plebe è fortemente vicino a quello che i cristiani in quel momento dicevano, cioè all'ama il prossimo tuo come te stesso, all'amore per i deboli. Questo creò delle parentele. Gli storici non sono ovviamente d'accordo sull'argomento, ma anche Poppea pare si fosse avvicinata al cristianesimo in quel momento. Quindi lui ha di fronte un dilemma abbastanza interessante: uccidere una persona di cui comunque condivide certi un modo di pensare, oppure no. Inoltre fa un altro gioco in quella notte, quello è di finzione, ma temo sia plausibile. Non sa se suicidarsi o meno. Secondo quello che Seneca diceva, che un principe, quando non è più utile all'impero che sta governando, deve allontanarsi, e lui vuole allontanarsi teatralmente e quindi vuol fare questo grande suicidio che in qualche modo salverebbe Pietro.
Siete in una cornice bellissima, che è quella dei mercati
Cagliadei, dicevamo,
dove era già andato in scena lo spettacolo dell'anno scorso. Era la stessa.
L'anno scorso facevamo 15 marzo 44, in cui io facevo Cesare, Rolando Ravello faceva Bruto, Edi Angelillo faceva Calpurni e Virginia Raffaele faceva Porzia. Quest'anno Agrippina la fa mirabilmente, se posso dire, Amanda Sandrelli, Davide Nebbia è Nerone più vero del vero, e Oriana Mirruzzo è Poppea, bravissima. E io faccio uno schiavo cristiano, per l'appunto, Flavio. E c'è una cosuccia da dire ancora in più su questo tipo di operazione. Noi già l'anno scorso con Lorena Scintu, che era una mia allieva, cerchiamo di far convivere attori o attrici, insomma, di peso, di nome, di esperienza, con giovani non di belle speranze, che sono delle certezze, semplicemente, che non vengono fatte
di certo talento,
sì,
diciamo.
Sì, esatto. Di certo talento, e che hanno bisogno di lavorare per consolidare questo talento. E la commistione fra le due cose, unire l'attrice bravissima ed esperienza come Amanda, come Edi l'anno scorso, con giovani come Davide Nebbia, come Oriana Mirruzzo, è estremamente funzionale. Io credo che ci sia grande disattenzione nei confronti dei giovani, dicono una banalità, ma nei confronti di quello che si vuole dai giovani. Si vuole che i giovani costino poco e siano zitti. Non è possibile. Costare poco, possono costare poco, debbono costare poco, per carità. Ma siano zitti, no? Facciamoli un attimo parlare, che credo che dicano delle cose interessanti a cui non avevo pensato.
Poi il palcoscenico è il luogo dove appunto queste cose vengono
dove meglio, certo.
veramente amplificate e sottolineate.
Esatto. È proprio così, infatti è esattamente questo, il palcoscenico è il luogo deputato per fare questo tipo di ragionamento.
Certo. Quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori allora questi 3 appuntamenti, questa sera 15 luglio, domani e dopodomani ai mercati Traianei. L'orario è sempre serale, immagino?
21:30, sì. E con prenotazione obbligatoria, è gratuito ma con prenotazione obbligatoria.
E lo spettacolo Nero, 12 ottobre 64 d.C., con Lorenzo Gioielli, che è autore anche del testo e regista dello spettacolo, insieme con Amanda Sandrelli, Davide Nebbia, Oriana Mirruzzo e appunto Lorenzo Gioielli, lo dicevamo appunto in uno dei ruoli. Grazie allora di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a te, Rosario, grazie tantissimo.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Allargare gli orizzonti.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.